Improvvisamente, l'ominazione ebbe inizio. Soltanto 2,4 milioni di anni fa, qualcosa realmente cambia. Nella regione dei laghi del Kenya, un nuovo gruppo di ominidi dall'aspetto ancora scimmiesco, ma portatore di numerosi caratteri che contraddistinguono l'essere umano, fa improvvisamente la sua comparsa, condividendo l'habitat con diverse specie di Australopithecus ancora presenti. Le straordinarie caratteristiche biologiche e comportamentali che convergono su questo nuovo tipo antropomorfo descrivono una creatura talmente progredita rispetto agli Australopithecus da farle guadagnare il posto di primo rappresentante del genere umano, Homo habilis. Da dove arriva Homo habilis? Difficile stabilire chi fossero i suoi progenitori. Mentre alcuni organismi, noti con il nome di Ardipithecus, sembrano essere stati importanti forme di transizione verso gli Australopithecus, nessun fossile pare invece testimoniare adeguatamente la transizione a Homo habilis. Tra habilis e il genere Australopithecus, il passaggio è ancora oggi descrivibile con una sorta di equilibrio punteggiato, una marcata discontinuità biologica, un buco paleontologico senza condizioni intermedie che lascia aperte numerose diatribe sull'origine di quasi tutte le principali caratteristiche umane. Nel suo libro dedicato a Lucy, il già citato paleoantropologo Donald Johanson dichiara testualmente: «Prima di Homo habilis, la linea umana potrebbe perdersi completamente, esaurirsi». In un panorama ancora così controverso, dove è difficoltoso correlare logicamente i dati, si tenta ugualmente di capire chi, tra gli Australopithecus conosciuti, possa meglio rappresentare il ruolo di anticipatore dell'ominide Homo habilis. Secondo alcuni studiosi, la specie progenitrice potrebbe essere l'Australopithecus africanus. Secondo altri, sarebbe invece l'Australopithecus afarensis, che dando origine a due linee filogenetiche distinte, avrebbe portato da una parte ad Australopithecus africanus e dall'altra a Homo habilis. Per un terzo gruppo di scienziati, il progenitore più adeguato sarebbe l'Australopithecus sediva, un ominide che però suscita non poche perplessità, poiché pare sia stato un contemporaneo di Homo habilis, quindi non accreditabile come suo progenitore. Insomma, i paleoantropologi lavorano sugli stessi dati, ma arrivano a conclusioni molto differenti. Passando a una descrizione più specifica di Homo habilis, grazie agli ormai numerosi reperti fossili, sappiamo che la sua capacità endocranica è maggiore del 40% rispetto a quella degli Australopithecus più grandi, arrivando a un volume cerebrale di 700-750 centimetri cubici. Si tratta di un aumento encefalico estremamente importante, che mai si era realizzato fino a quel momento in alcun essere vivente e che consentirà a Homo habilis di elaborare con più efficacia le informazioni, risolvendo meglio i problemi che l'ambiente pone, fondamentalmente legati alla ricerca di cibo e alla protezione dei predatori. Il cranio di habilis si presenta sorprendentemente progredito e l'impressione è quella di trovarsi in presenza di un ominide appartenente alla linea di discendenza umana, sensazione che nessun Australopithecus può dare. Anche la dentatura comincia a essere più simile a quella dell'uomo moderno. È infatti più piccola, a evidenziare un cambio di alimentazione rispetto a quella degli Australopithecus. L'altezza media è di 150 centimetri e il peso intorno ai 50 kg. Nonostante la condizione bipede faccia il suo esordio in alcuni Australopithecus, in Homo habilis la struttura ossea indica inequivocabilmente un deciso cambiamento del piano di organizzazione anatomica generale verso una posizione perfettamente eretta e un'andatura bipede che diventa dunque anatomicamente obbligata. Grazie alle maggiori capacità del suo encefalo, Homo habilis realizza utensili, fabbrica strumenti in pietra e conserva quelli che si dimostrano efficaci in determinate circostanze. Quest'ultima attitudine indica l'inizio di una sorta di consapevolezza del futuro che nessun essere vivente prima possedeva. I diversi reperti rinvenuti vicino alle ossa di Homo habilis sono semplici ciottoli di pietra lavica intenzionalmente scheggiati per ricavarne un margine tagliente. Manufatti che venivano utilizzati all'occasione per tagliare la pelle di carogne animali e per staccare la carne dalle ossa. La scoperta dei primi rudimenti strumentali in pietra, datati al periodo della comparsa di Homo habilis 2,4 milioni di anni fa, rende semplice immaginare che questo ominide possedesse un'anatomia della mano più moderna e meglio strutturata. Come sappiamo, le mani dell'uomo moderno sono particolarmente adatte a costruire e usare attrezzi anche grazie a una complessa serie di muscoli che permettono la straordinaria e funzionale motilità del pollice. Molti di questi muscoli erano assenti negli Australopithecus, così come sono assenti nelle moderne scimmie antropomorfe. Homo habilis segna un brusco passaggio verso la condizione umana, poiché qualitativamente separato dagli Australopithecus. È quindi legittimo domandarsi quali eventi possono aver causato in maniera così rapida tutte le straordinarie modificazioni morfologiche e funzionali che lo caratterizzano. Nel cercare risposte, la scienza cammina ancora nell'oscurità. Quando prova a mostrare questi balzi filogenetici, molto frequenti nella nostra storia biologica, con la temporanea assenza di fossili di transizione in grado di colmare certi vuoti. Il darwinismo implica che la documentazione fossile possa offrire, e lo ha fatto in molteplici occasioni, forme cosiddette di transizione, ovvero esemplari con caratteristiche intermedie tra un gruppo più antico e uno più recente. Ma fino a che punto possiamo ancora sperare di rinvenire reperti fossili che ci assicurino la progressività del processo di ominazione prima di arrenderci all'idea che questi reperti potrebbero anche non esistere? Parallelamente alle molteplici domande che la scienza si pone circa gli eventi che in natura potrebbero aver favorito il processo di ominazione e il suo brusco originarsi, potremmo anche chiederci se Homo habilis possa aver rappresentato il primo risultato concreto di quell'intervenismo biogenetico che stiamo ipotizzando?